La storia comincia dalla stalla della zia Annetta, all'epoca, nel mio ricordo, diciamo durante la guerra, quando io avevo 7-8 anni, e la gente andava lì e la zia era una che piaceva molto cantare, perché chi la diceva che era stata via serva, mi diceva una volta, in famiglia a Genova, in Svizzera, e combinazione era sempre andata a finire in famiglie che amavano il canto e queste cose. Allora ho imparato tante cose e alla sera, quando raccontava, poi cantava anche. Anche qui si cantava delle cose che erano in lingua italiana, quindi sicuramente non fatti qui in Piemonte, ma divulgati qui in Piemonte, prendevano una strada più o meno tradizionale e si instauravano qui, ma non era detto che fossero nate qui. Cioè, la storia di dove è nato un canto è dura, anche perché non c'è assolutamente coscienza di dover stabilire una mappa che ci aiuti a capire se questo è nato qui o è nato là, se quello è nato prima o è nato dopo, perché tutti ci prendono i canti e dicono che li hanno trovati loro per lì, e allora è dura ricostruire una linea genealogica attendibile.
Avete dei criteri per riuscire a capire se ci sono dei canti che sono di questa zona?
Ce li siamo fatti dopo. Criteri in via Newman, eravamo senza criterio, perché se no non avremmo fatto tante cose.
Si cantavano la sera nelle stalle per stare insieme o si cantavano anche durante il lavoro come canti
montini? C'è di tutto, C'è di tutto. Qui un tipo di canto che è riconoscibile come canto, è più riconoscibile dalla tradizione che questo canto rappresentava che non dal canto stesso, perché la musica probabilmente non era così originale da dire ecco quello lì è nato lì perché si cantava così al tempo di Adamo ed Eva, no? È nato così perché la tradizione voleva che i giovani andassero a cantare all'uscio delle ragazze che stavano nelle stalle e cantavano queste cose qui. Potevano essere cantati anche ad Aosta o a Torino, cioè voglio dire, non hanno una connotazione. Invece c'è un gruppo, un corpo di canti che noi chiamiamo narrativi, che hanno veramente una etimo tipicamente piemontese e canavesano in particolare, perché da tenere conto che questo genere di canto, Nigra ha codificato questo canto narrativo in quei suoi, penso lo conosciate, il volume del Nigra, no? Che canti popolari del Piemonte, dove effettivamente c'è tutta l'odissea del mondo popolare piemontese, perché lui aveva un criterio per definire popolare un canto, se questo canto aveva anche dei riscontri in etnie diverse da questa. Allora cominciava a dire, va bene, io sono un senatore del regno, un senatore del Piemonte, ho conoscenze qui, là, era in collegamento con tutta Europa dal punto di vista culturale, quindi sapeva esattamente cosa succedeva nel canto popolare francese, nel canto popolare del Portogallo, o le ballate scozzesi, tutte queste cose. Per cui lui sapeva che se quel canto aveva dei riscontri anche in altre etnie lo si poteva classificare come popolare, perché voleva dire che veramente era un sentire comune che collegava più etnie, non era così l'intuito di un autore che a un certo punto si sveglia, fa un canto e decide che è piemontese perché è lì, ma non è piemontese dal punto di vista tradizionale se non trova. Infatti abbiamo dei canti che sono importantissime, come Cassina Sola, tanto per dire, no? Che non ha riscontri in altre etnie, e quindi lui nella sua raccolta questo canto non c'è. Il titolo è Cassina Sola, noi la chiamiamo così, sì. Però era una cosa registrata a Ruelio, e solo a Ruelio, e solo dalla gente rueliese, per cui no. Lui non ha avuto dei riscontri in altre etnie, anche se magari qualche storia più o meno analoga esiste.
Quindi insomma, era un canto locale, non propriamente popolare nella definizione del nigra.
Sì, secondo il nigra era un po' così.
Lui col centro etnologico ha raccolto questi canti del nigra ancora dalla voce delle persone, e quasi tutti, cioè li ha ancora trovati quasi tutti al tempo, no?
È stato il nostro lavoro più riuscito, diciamo, anche più importante, se vogliamo. Almeno
avete anche
per noi.
Chiesto la storia di questi canti a queste persone che cantavano?
Certo, la storia nel senso di come loro li usavano,
ecco, sì.
Perché anche loro erano meno storici di noi. Loro cantavano, perché ti canti? Ma cantava mia madre, quindi canto anch'io. Cioè, non, più in là di lì non è che potessero dirmi chissà che cosa, le altre cose le abbiamo poco ricostruite noi. Cioè era la serenata serale alle ragazze chiuse nella stalla con alla fine poi il permesso di entrare dopo aver fatto una serie di lunghe domande per tenerli fuori al freddo, altre cose del genere, per farsi sospirare un po'. Magari loro avevano voglia che i ragazzi entrassero, ma la prassi non era così semplice. Poi c'erano le zie, le nonne, i bambini piccoli anche, per cui tutto questo faceva sì che andare a trovare la fidanzata non ci andava uno. Andavano in gruppo, così facevano casino e nessuno si comprometteva, ecco. E poi c'era anche sempre il fatto di fare attenzione, di guardare non solo in faccia le ragazze, ma anche nei piedi, a vedere se le avevano tutte e due. Perché poteva anche capitare che alla fine si posava una sopra.
Con le gonne lunghe, una volta non si vedono neanche i piedi. No?
Cioè, voglio dire, ecco, ci sono stati dei casi anche di questo genere, per cui, ma c'è anche un po' di folklore. Addirittura il paese sia a Bollengo, andavano e si tiravano i cavoli, siccome i cavoli erano maturi di solito dopo novembre, allora andavano e uno andava dentro, tiravano, facevano un po' di casino, insomma, tale che questo qui, che era interessato alla ragazza, poteva verificare se aveva due piedi, cioè tutte queste cose.
Cioè distraevano un po' l'attenzione, tanto esatto. Lui faceva la sua indagine.
Esatto, mentre lui faceva la sua missione. Insomma.